La lingua batte.
Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti e benvenute anche stamattina alla Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana. Oggi vi raccontiamo, a modo nostro, gli stati generali della lingua italiana nel mondo che si sono tenuti a Firenze il 21 e il 22 ottobre scorsi. Gli stati generali delle lingue italiane organizzati dal Ministero degli Affari Esteri insieme con il Ministero dell'Istruzione e con il Ministero dei Beni Culturali.
L'italiano, la nostra lingua, una nostra risorsa.
Mi illumina immenso.
Amor che nulla amato amar perdono.
Sempre calo mi fu quest'al mucole.
La donna mobile qual più mal vento.
Muta d'accento e di pensiero.
Niente racconta quello che siamo meglio della nostra lingua. Stati generali della lingua italiana nel mondo, Firenze 21 e 22 ottobre.
Sempre
gli stati generali della lingua italiana nel mondo, due giorni di lavori tra Palazzo Vecchio e il Teatro della Pergola a Firenze, cinque tavoli tecnici e tre tavole rotonde, tutti concentrati sulle principali strategie di diffusione della nostra lingua nel mondo. Noi eravamo lì e abbiamo raccolto queste voci. Abbiamo la fortuna di avere qui Renzo Arbore, che ha appena parlato agli stati generali della lingua italiana. Arbore, lei è stato invitato come ambasciatore della lingua italiana nel mondo. Quali aneddoti dalle tournée in cui portavate la musica italiana, la canzone italiana, nei posti più remoti e reconditi?
Gli aneddoti sono infiniti, dal pubblico argentino, che è naturalmente un pubblico del nord, di emigrati soprattutto da Trieste, dal Veneto, eccetera, che telefonavano il giorno dopo l'ambasciatore e dicevano: perché abbiamo pianto ieri sera con Arbore, con le canzoni napoletane? Non lo sappiamo. Quindi questo già è un segnale straordinario. All'allegria che invece comunica la musica popolare, soprattutto napoletana, ma anche italiana, che noi facciamo anche. Ci chiamiamo Orchestra Italiana, siamo da 25 anni in funzione, un'orchestra stabile, la più longeva. Però, a parte la cosa che riguarda me, la mia carriera e la musica che faccio, io ho parlato della musica popolare italiana, del pop italiano, della canzone italiana, che è certamente un'eccellenza straordinaria nel mondo ed è l'unica a non essere aiutata. È aiutato il cibo, è aiutato il cinema, è aiutato il gusto, l'architettura, la Ferrari, le grandi eccellenze, il design, ma il pop non è stato ancora scoperto dalla cultura italiana che il pop può essere un grimaldello straordinario, perché da Lucio Dalla a Domenico Modugno, da Lucio Battisti a Giovanotti, diffondere la lingua italiana attraverso la canzone, casomai con i sottotitoli, può essere un'idea importante, un uovo di Colombo, e io vado alla ricerca delle uova di Colombo.
In effetti in molti corsi per stranieri di italiano viene usata la canzone proprio come un libro di testo, viene analizzata, viene smontata. Ma come pronunciano per esempio il napoletano i giapponesi, Arbore?
Ma guarda, quella è una cosa impressionante. Adesso, parlando proprio dei giapponesi, l'ambasciatore giapponese in Italia mi ha cantato la seconda strofa di Torna al suo riento, che non mi ricordavo manco io. Vido mare sul riente, che tesoro che te ne funna, che ha girato tutto mun, non ha visto come accà. In perfetto italiano, quindi è una cosa straordinaria. Vabbè, io uso dei grimaldelli perché io parlo, mi scrivo delle cose sullo spartito in giapponese o in cinese o in russo, e quindi quando vado lì faccio vedere di essere disinvolto. In realtà ho appena dato uno sguardo a quelle due o tre frasette che devo dire, ma questo fa parte della simpatia, perché la verità è che quando io vedo i concerti degli americani che vengono qua e dicono soltanto ciao Italia, spaghetti e cose eccetera, capito, io mi dico: perché non potevano sprecarsi un po' di più? Allora il fatto che tu parli una lingua o fai vedere che conosci la loro lingua, pensa a Mosca sulla Piazza Rossa, che io avevo un traduttore, però io parlavo, avevo imparato quelle quattro capito, parole di ringraziamento, di cosa, sono contento di stare qui a Mosca, in una piazza in russo, e erano veramente sbalorditi. E naturalmente il successo è quasi assicurato se tu ti metti ti immedesimi nel paese in cui stai. Questo lo dico ai miei colleghi che spesso vanno lì e cantano le loro canzoni uno in fila all'altra per prendere i dischi. Questa è una cosa che non mi piace.
Un'ultima cosa, Arbore, qualche settimana fa abbiamo dedicato una puntata ai 90 anni dell'Italiano della radio. Solo un ricordo, lei che ha fatto l'Italiano alla radio, uno dei tanti di queste invenzioni linguistiche straordinarie che poi hanno segnato veramente la nostra lingua.
Guarda, allora, quando noi siamo entrati, l'italiano alla radio doveva essere perfetto. Erano autorizzati a parlare alla radio soltanto quelli, gli annunciatori che avevano fatto un corso a Firenze, in questa città, e le annunciatrici che annunciavano i dischi, che sceglievo io. Non c'erano i DJ, c'erano, io dicevo agli annunciatori, per favore annunciami il disco di Mina. E quelli annunciavano con la loro bella vista, eccetera. Quando siamo stati laureati io e Boncompagni perché era aretino, ma io parlavo con questo accento un po' strano, la gente è rimasta sbalordita, perché io ho incontrato uno che, non sapendo che ero io, mi ha detto: ma chi è quello che parla mezzo napoletano, mezzo pugliese alla radio? Ma può essere che alla radio parlano tutti come se fosse a casa loro? E cioè, ecco, ero io, no, mi guardai bene dal dirlo, però è stato il momento in cui la radio è veramente cambiata. Adesso alla radio non parlano come fossero a casa loro, alcune volte parlano come se fossero nel gabinetto di casa loro, purtroppo. Alcune radio, ecco.
Non a
Radio 3, che io ascolto con avidità, perché devo dire la verità, quasi poi un po' di cultura, forse è l'unica oasi straordinaria per sentire delle cose che non sono per forza assoggettate alle leggi dell'audiradio, che è il nostro dittatore.
E adesso ci calmiamo pochi secondi. Questa canzone noi la vogliamo dedicare a questa straordinaria città di New York, perlomeno un accenno, perché l'abbiamo avuta sempre nel cuore e ci ha accolto, anche grazie a voi, alcuni anni fa al Radio City Music Hall con grande generosità. Quelli che ci sono stati io voglio ringraziare di cuore, e la canzone fa così: Everybody's talking at me, can't hear what they say, only the echo of my mind. People stopping staring, I can see their faces, only the shadow of their eyes. Vai lontana da sto cuore, a te volevo pensare. Niente voglia, niente spera che tenerti sulla fianca a me. Si sicura che sta amore, come so sicuro te.
Serra Yılmaz, lei è un'attrice di origine turca, la musa di Özpetek, oramai adottata in Italia. È venuta qui agli Stati Generali per testimoniare una passione, immagino. Che cosa vuole trasmettere?
Io penso che la conoscenza delle altre civiltà e culture nel mondo sia molto importante per capire l'altro, per conoscere l'altro. D'altronde, oltre che conoscere l'altro nell'immediato, conoscere l'altro nella sua storia, nella sua cultura. E quindi l'italiano a quel livello, una volta che parliamo italiano, ci si apre una porta, spalanca una porta molto grande di tutta una civiltà molto ricca. E quindi penso che l'espansione dell'italiano nel mondo farà a quel punto bene a tutti quanti a livello culturale.
Come è iniziata la sua passione per la nostra lingua e per il nostro paese?
Io ho avuto una fortuna abbastanza particolare, perché non ho mai studiato l'italiano, l'ho imparato vicino ad amici che erano i nostri vicini nel quartiere e con chi comunicavo all'inizio soltanto in francese, e man mano, perché loro erano di madre francese e di padre italiano, mugellano, e man mano in realtà ho iniziato, diciamo che ho imparato l'italiano senza neanche rendermene conto.
Un ricordo legato a una lettura, a un film magari, essendo lei un'attrice?
Devo dire che ho sognato molto, ad esempio, come aspirante attrice del piccolo teatro, perché quando io ero al liceo il piccolo teatro era veramente un mito per noi, e un ricordo per me importante di aver potuto incontrare Strehler pochi mesi prima che ci abbandoni, e questo è stato un grandissimo piacere.
Noi siamo stati molto colpiti, anche perché tanta gente, tanti lettori ci hanno scritto alla Nazione quando è uscita la notizia qualche mese fa, e io trovo appunto una contraddizione di un sistema, di uno Stato che promuove manifestazioni straordinarie come questa, però non riesce a impedire al Politecnico di Milano di introdurre esclusivamente la lingua inglese per l'80% dei suoi corsi. Io lo dico qui perché ho dovuto rispondere ad alcuni lettori fiorentini, toscani, che amano la nostra meravigliosa lingua fiorentina italiana, dice ma nessuno riesce a far niente per questo. Claudio Marazzini, che è presidente dell'Accademia della Crusca.
Direi che bisogna innanzitutto, per affrontare bene questo tema, forse toccare in maniera un pochettino polemica un falso concetto di internazionalizzazione. Io vengo da Torino. Al Politecnico di Torino squadre immense di cinesi studiano, pagati col denaro pubblico, in inglese, senza avere corsi di italiano, vivendo tutti assieme in un simpatico ghetto. Io mi sono sempre chiesto qual è il fine di un'operazione del genere: avere poi degli ingegneri che costano meno e fanno licenziare gli ingegneri italiani? Forse non sarebbe meglio innanzitutto insegnare un po' di italiano a questi cinesi, un po' di cultura italiana, far vedere quanto è bella l'Italia, perché tornando in patria e diventando classe dirigente, questi cinesi in un futuro, quando dovranno fare un contratto, quando riceveranno degli uomini d'affari, avranno per forza un occhio di favore verso l'Italia. Nell'EFNIL alla Crusca abbiamo verificato che molti paesi d'Europa hanno affrontato questo tema evitando che la magistratura diventasse come al solito arbitra della situazione, ma in chiave legislativa stabilendo dei tetti crescenti all'uso dell'inglese nell'università e negli studi avanzati, che vanno dal 10% nella laurea triennale fino al 50%, nei paesi baltici in particolare hanno legiferato. Quindi esistono delle vie, forse la peggiore di tutte è quella, come al solito, di lasciare che la magistratura tolga le castagne dal fuoco.
Joseph Weiler, che è il direttore dell'Istituto Universitario Europeo.
La ingegneria al Politecnico di Milano bisognerebbe insegnare in inglese, anche ai studenti italiani.
Beh, questo
quella è la mia opinione.
Come vede, divide.
È scandaloso se arrivano studenti cinesi, o ungheresi, o argentini a speso pubblico e non è una parte integrale della loro presenza nelle corse di ingegneria anche studiare la lingua italiana come una cosa obbligatoria. Quello è il scandalo. Bisognerebbe fare tutte e due. E l'argomento non è soltanto perché si tornano, possano favorire l'Italia, eccetera. Non sei una persona colta se tu fa parte del tuo vocabolario culturale e la cultura italiana. E tu non puoi essere una persona colta sapendo la cultura italiana se non sai la lingua italiana. Quello è il messaggio. Allora non è insegnare ingegneria in italiano, insegnarlo in inglese, ma fa parte obbligatoria del corso se vieni in Italia per studiare medicina, ingegneria e la moda, che anche deve obbligatoriamente studiare l'italiano. E la ragione è perché noi siamo custodi di una civilizzazione. E in questa civilizzazione la cultura italiana è fondamentale. È irresponsabile se qualcuno viene a spendere 5 anni in Italia a insegnare, imparare ingegneria e non torna parlando italiano e conoscendo la cultura italiana.
Robert, qual è stato il primo film? Il primo film è quanto hai guadagnato?
Il primo film che ho fatto era il Wedding Party, la festa di nozze,
Brian Di Palma.
Guadagnato $50.
$50 in tutto il film?
Sì, tutto il film. Beh, pensavo era 50 per settimana, per la settimana, ma
invece non era una volta sola.
E adesso dove vai, Robert? Eh? Dove vai?
Rientri in America?
Devo tornare a New York per fare una preparazione per un film che si chiama Bronx Tale.
Si svolge di Bronx,
sì,
Bronx.
Io farò come regista, come si dice?
Ah, come regista? Sì, sì. È il primo film come regista?
Sì, sì.
Bocca al lupo.
Grazie.
Andrea Meloni, direttore generale per la promozione del sistema Paese, MAICI. Come è nata l'idea degli Stati Generali della Lingua Italiana?
Ma l'idea è stata un'intuizione del sottosegretario Mario Giro, perché per due motivi. Uno, perché siamo convinti che la lingua italiana all'estero sia un investimento per tutto il Paese. Secondo, perché avevamo l'impressione che non fosse sufficientemente chiaro in Italia, al di fuori degli addetti ai lavori, questa cosa. E terzo, perché abbiamo immaginato una cosa del genere ampia, importante, a Firenze, come un'occasione per mettere insieme tutti gli attori, che sono tantissimi, non è naturalmente solo il Ministero e i Ministeri.
Cosa l'ha colpita di più, cosa le ha dato più soddisfazione come organizzatore in questi 2 giorni degli Stati Generali?
Ma credo innanzitutto la risposta della città di Firenze, che è stata meravigliosa, e poi questo misto fra diciamo, parlare al grande pubblico. Abbiamo avuto interventi di personalità dello spettacolo, di personalità del teatro, di persone che vengono dall'estero come grandi italofoni che hanno parlato della loro esperienza, ma anche un lavoro molto serio dei, come diceva il sottosegretario, dei tecnici. Cioè, e allora sulla base di questo lavoro dei tecnici mi auguro che si possano approvare delle conclusioni su linee d'azione precise che vogliamo attuare mantenendo lo stesso metodo, cioè mantenendo questa comunità che ha lavorato per mesi e che potrà rimanere, diciamo, permanentemente come foro di attuazione.
Dunque, quali saranno le prime ricadute concrete, pratiche di questi Stati Generali della Lingua Italiana?
Beh, direi, c'è stato l'annuncio ieri in plenaria del Ministro Giannini, questo è fondamentale, un riconoscimento del concorso, cioè che verrà creata quella che si chiama tecnicamente una classe di concorso per insegnanti di italiano come lingua straniera. Questo è molto importante sia per l'estero che per l'Italia naturalmente. Un altro aspetto è venuto fuori dai Stati Generali, non è solo la lingua italiana all'estero, ma l'insegnamento della lingua italiana per coloro che vengono in Italia e non sono di madrelingua italiana. E poi direi un lavoro comune, immediato, su tutta una serie di temi che possono sembrare ostici all'orecchio di un ascoltatore, ma che ci permettono di essere più presenti fuori e soprattutto di mettere insieme tutte le azioni che ora ogni tanto sono un po' disperse fra istituti di cultura, scuola all'estero, privati, eccetera.
Siamo qui agli Stati Generali di Firenze con Marco Mancini, capo Dipartimento Formazione e Ricerca del MIUR. Mancini, l'obiettivo degli Stati Generali della Lingua Italiana.
Ma dunque, io ho il privilegio di parlare sostanzialmente in utroque, nel senso che per mestiere faccio il linguista, al tempo stesso sono anche un dirigente del Ministero dell'Istruzione e quindi vedo, come dire, da una prospettiva particolare questo evento. È un evento importante, di grandissima risonanza, che ha uno scopo evidente, quello di promuovere e stimolare ancora di più la diffusione e la conoscenza della nostra lingua. I canali sono moltissimi, i diversi gruppi che hanno studiato questo problema porteranno una serie di risposte che saranno date nella giornata di domani al termine di questo convegno, quindi mi pare che siamo a un punto di svolta per quello che riguarda appunto la conoscenza, lo stato dell'arte per quello che riguarda appunto la diffusione della nostra lingua nel mondo.
Da un glottologo che ha studiato dall'antico iranico al giudeo-romanesco la diffusione dell'italiano, in generale di una lingua viva, su quali strumenti può fare leva?
Ma dunque, questo è uno degli argomenti di cui abbiamo appunto dibattuto in seno al gruppo che io coordino. Sostanzialmente la mia opinione è questa: la lingua si accompagna agli oggetti materiali e immateriali, la diffusione di questi traina in qualche modo la diffusione della lingua, non solo ovviamente dei nomi o delle etichette, ma anche di quella che è la curiosità linguistica. Questo significa naturalmente la cultura, ma come già ci insegna la vecchia inchiesta sull'Italiano 2000, coordinata a suo tempo da Tullio De Mauro, anche quelli che sono i nuovi veicoli della lingua, che sono stati anche ricordati oggi dall'intervento del Ministro, e cioè l'economia, la possibilità di avvalersi di veicoli linguistici per contatti sempre più stretti tra il nostro paese ed altri paesi, e anche, non ultimo, come dire, quelli che sono i veicoli aerei, cioè quelle che sono diciamo così, le trasmissioni, il web, la televisione, che forse andrebbero come dire, stimolati un po' di più di quanto si faccia ora.
Ogni tanto anche la radio. Dobbiamo dunque affidarci, e questo è buffo perché si dice con un anglicismo, al made in Italy per diffondere la lingua italiana nel mondo?
Dunque, ho notato una cosa curiosa, che come sempre succede in queste circostanze, la parola tabuizzata è quella che appare sempre più spesso. Le parole tabuizzate sarebbero gli anglicismi, ma ho notato che in questo convegno si moltiplicano gli anglicismi. Comunque, a parte gli scherzi, assolutamente sì, è evidente che il made in Italy, le cose fatte in Italia, costituiscono quegli oggetti di cui parlavo poc'anzi. Più si diffondono quelli e più si diffonde la conoscenza della lingua. Parliamoci chiaro, oggi le cifre non sono particolarmente incoraggianti, nel senso che rispetto a milioni e milioni, 40, secondo alcuni addirittura 60, di potenziali italofoni nel mondo, al di fuori dei confini del nostro paese, quelli che studiano l'italiano sono, se va bene, 1,5 milioni. Alcune statistiche più, come dire, rigorose magari dicono 500.000, sempre troppo pochi. Quindi è evidente che su questo bisogna ancora insistere.
Buonasera, Luigi's Pizza. Buonasera. It means good evening in Italian. May I say having to explain that to you calls into question the authenticity of your ristorante?
Okay, I'm out of here.
Un momento. Oh, for heaven's sake, now you're being deliberately stupid.
Ilaria Cozza, ci spostiamo negli Stati Uniti, a New York, l'Italian American Committee on Education. Io credo che lei, dalla sua personale esperienza, abbia sperimentato che non si può promuovere la lingua italiana senza promuovere la cultura italiana.
Assolutamente sì, infatti lingua è cultura. Le modalità con le quali noi promuoviamo la lingua negli Stati Uniti sono delle modalità molto imprenditoriali. Promuovere la lingua attraverso attività culturali leggere, ma leggere in senso calviniano, leggere in senso ludico, senza perdere poi il valore di patrimonio culturale che noi abbiamo. Come diceva giustamente ieri il presidente Paradiso dello IACE nel nostro tavolo tematico, Italian is cool, cioè l'italiano è fico, cioè si può promuovere in una maniera divertente.
Ricordiamo il ruolo anche della cucina.
Assolutamente, noi promuoviamo, come diceva il ministro Ravaglia, delle attività di gastronomia per bambini. La finalità della promozione è linguistica, quindi i bambini vanno dal ristorante a Chelsea e fanno i tortellini in italiano. Il programma infatti si chiama Mangia Sano e Parla in Italiano. Quindi un veicolo di promozione linguistica diventa la gastronomia, o con laboratori didattici, per esempio di opera lirica per ragazzi, noi entriamo nelle classi di bambini che studiano l'italiano a livello prescolare fino al livello dell'età dell'obbligo e li prepariamo all'opera in modo semplice, in un modo divertente, in un modo attraente, perché il prodotto lingua italiana va venduto con un'ottica imprenditoriale in modo attraente, perché lo è.
Siamo con Roberto Cicutto, presidente e amministratore delegato dell'Istituto Luce. Me ne frego, la lingua del fascismo, ne abbiamo già parlato qui alla Lingua Batte, il documentario curato da Valeria Della Valle. L'Istituto Luce ha messo a disposizione le sue forze e soprattutto il suo patrimonio documentario, che è un patrimonio straordinario.
Sì, l'archivio storico del Luce non può essere considerato un museo, è importantissima la parte di conservazione e digitalizzazione, però deve essere utilizzato da giovani, da registi, da studiosi come è stata Valeria Della Valle, per raccontare delle storie e soprattutto ritornare anche ad una funzione educativa, non propagandistica come era stata in certi periodi, perché come dimostra la mostra per i 90 anni del Luce che abbiamo al Vittoriano di Roma, l'archivio contiene l'antropologia culturale italiana, cioè contiene tutto quello che in un secolo di storia, perché dopo il Luce, dopo l'Incom, è continuata una politica di acquisizione di altri archivi, è stato documentato con l'audiovisivo. Diciamo che fra noi e le Teche Rai potremmo veramente raccontare un secolo di storia come pochi altri, forse nessun altro paese al mondo.
Nel documentario curato da Valeria Della Valle, molti documenti, molti spezzoni erano, se non inediti, mai mostrati dopo la prima volta, chiamiamola così. Quanto c'è ancora di questo materiale che non è stato utilizzato?
Beh, basti pensare che i cinegiornali Luce sono 33.000, che le fotografie sono 3 milioni, che a questi si sono aggiunti continuamente altri prodotti o prodotti nel senso fatti usando materiale già presente nell'archivio oppure acquisendo nuovi fondi. Io non so in termini di chilometri, di, se dovessimo stenderlo in una specie di percorso di pellicola, quanti chilometri, migliaia di chilometri copriremo, però c'è ancora molto. Facciamo anche noi come tutti fatica a reperire i fondi necessari per accelerare la parte di restauro e digitalizzazione, siamo a un buon punto e penso che nel giro di pochi anni riusciremo a mettere anche online il doppio del materiale che già c'è.
E per quanto riguarda la storia della lingua, è in programma qualche altro documentario? Perché è chiaro che c'è una concentrazione forse di documenti in quel ventennio fascista, ma come le diceva lei prima, si potrebbe ricostruire un racconto anche attraverso la lingua che vada ben oltre, forse che si avvicini di più ai nostri giorni.
Beh, sicuramente ci saranno dei prodotti diciamo specifici, ma noi continuiamo a dire che siccome la storia del Luce è fatta non solo dell'archivio storico ma anche della storia del cinema italiano, che attraverso il cinema si possono fare tantissime cose e non solo raccontare la storia e non solo raccontarla con le immagini e con le parole dei film, quindi anche una grande promozione di cinema e lingua italiana contemporaneamente. Ma come ha fatto Colas nella Biennale Architettura, che ha raccontato con 85 clip tratte da film i fondamentali dell'architettura, quelli senza i quali non si può costruire la porta, la scala, l'infisso, il soffitto, si potrebbe raccontare tutto, si può raccontare la geografia, la storia dell'arte, la musica.
Dunque l'Istituto Luce per la lingua italiana nel mondo, visto che siamo qui a Firenze per gli Stati Generali.
Assolutamente sì, a disposizione della didattica, a disposizione dello spettacolo, a disposizione anche del divertimento, non solo per la lingua italiana del mondo, ma per la cultura italiana in generale.
Mystery is an intellectual process, but suspense is essentially an emotional process.
Quando Alfred Hitchcock viene in Italia, alloggia sempre a Villa d'Este di Como. Perché?
Uno dei più bei posti del mondo. Nella maggior parte dei film le donne sono di una bellezza artificiale e questo non corrisponde alla realtà.
Signore Hitchcock, c'è chi dice che lei si diverte a prendere in giro la gente, è vero questo?
Perché alla gente piace essere presa in giro.
Ecco, senta, se si trovasse, lei che è il maestro del brivido, se si trovasse di fronte a un fantasma, che cosa farebbe?
Lo attraverserei.
Lei nella vita non ha mai paura di qualcosa?
Si ricevere una contravvenzione per eccesso di velocità e per questo c'è non guido.
Palco della Pergola sale adesso Tosca.
La musica a mio avviso è la seconda lingua di un paese, perché da sola riesce a farti capire da dove viene e che cosa vuole dirti. E anche se non conosci la lingua d'origine non importa, basta un suono e ti porta lì. Adesso proverò, anche se è mattina, proverò a canticchiare qualcosa. Oifna pipeci Penta fire unisibi sai un rebel ne kleine kinder lai de male be un rebel ne kleine kinder lai de male be. Questo è uno stralcio di una canzone yiddish. È stata usata anche in Schindler's List e in questi fraseggi si racconta tutto il dolore di un popolo che ha dovuto migrare continuamente, fuggendo da un posto all'altro per sopravvivere. E poi mi sono appassionata di musica greca, la rebetica, con la sua contaminazione araba e ancora la musica rumena, con i suoi canti di festa di matrimonio, in quel clima di vino, di carne arrostita, di balli, di vesti sgargianti. E ancora la musica portoghese, con la sua malinconia e il suo rigore.
Canto de qualche manaira, e acabo como sentido.
Questo qui è un bellissimo fado, che è costruito su una poesia di Pessoa ed è stato per me illuminante, vi spiego perché. Dice, c'è una musica del popolo, ascoltandola io sono chi vorrei essere. È una semplice melodia, ma è così consolatrice. E se vuoi, questa melodia ti accoglie e ti protegge e ti fa appartenere. E la tua anima non piange più, neppure il tuo cuore, e ti senti al sicuro, se vuoi. Ecco, proprio in quel momento io ho scoperto la mia cultura, Io sono arrivata a scoprire me stessa passando per culture altre. Nina, se voi dormite, sognate che io ve bacio, che va dorcisco er sonno, cantando adagio adagio, profumo dei fiori che vi confonde, er canto mio se perde tra le fronde. Ecco come una semplice serenata romana, con la sua dolcezza, ci aiuta a riscoprire la cultura del nostro popolo, la bellezza dei vicoli romani, di certe nottate speciali che solo noi abbiamo, ma ne siamo talmente assuefatti che non ce ne accorgiamo più. Viviamo in posti fantastici, con radici uniche e rare, ma diamo tutto per scontato. E dopo aver affrontato un lungo percorso sulla valorizzazione della canzone romana, mi sono imbarcata in un'impresa ancora più ardua e mi sono lasciata andare al repertorio napoletano, dedicando uno spettacolo a Roberto Murolo, senza cartoline dall'Italia, senza svilire con inutili tamburelli e tric-track, ma esportando quell'immagine di pizza e mandolino. No, io ho ripreso la bellezza degli accordi e delle parole poggiate sugli stessi, divertendomi su spericolati equilibri tra ballate e tammurriate, madrigali e villanelle, giochi musicali, solo con la forza della semplicità delle parole e della musica. La nostra musica arriva in luoghi del cuore dove nessuno immagina. Dobbiamo esserne fieri e portare la nostra italianità a testa alta, considerando appunto la nostra lingua e la nostra musica come un capitale importante.
Paolo Di Stefano del Corriere della Sera. Raccontare la lingua italiana nei giornali, come si fa? Senza ricorrere a tecnicismi, ma anche senza semplificare fino alla banalizzazione.
Ah, dunque, intanto bisogna affidarsi ai tanti linguisti bravi che ci sono in Italia, che sono secondo me molti, e sempre di grande capacità divulgativa. E poi bisogna non concedersi troppo al disfattismo imperante, che mi sembra il disfattismo purista imperante, che mi sembra anche, devo dire, anche nel luogo comune, diciamo, della gente, così in genere, mi sembra che sia molto diffuso. Secondo me invece la lingua italiana è una lingua ricchissima, è una lingua che ancora adesso è vivificata da tante parlate locali che secondo me arricchiscono tantissimo il bagaglio, non solo lessicale ma anche sintattico, eccetera, della lingua, e che dà veramente spunti, tra l'altro, alla letteratura di notevole qualità.
Di Stefano, la sua formazione filologica è qualcosa che ha dovuto censurare nell'attività di giornalista o le è tornata utile?
No, non ho mai censurata, mi è tornata utile. Ho cercato naturalmente di metterla a frutto senza troppe pretese di tecnicismi o di svolazzi di tipo accademico. Però, insomma, avere studiato con Segre, che poi è stato anche nella sua attività di critico e anche di filologo, un grande scrittore, secondo me, no? Che usa una lingua. Proprio ieri leggevo il suo saggio bellissimo su Cervantes, e lì è proprio un esempio di una scrittura cristallina che non ha niente a che vedere con le sue origini continiane, quindi tanto più apprezzabile anche per questo.
Lontano da quello che i maligni chiamavano il giardino dei finti contini. Ultima domanda, Paolo Di Stefano. Ormai, grazie a internet, potete verificare anche l'impatto, l'interesse che destano certi articoli. Qual è la reazione anche quantitativa o qualitativa che destano gli articoli che parlano di lingua italiana?
Beh, è altissima. Devo dire che la lingua italiana è ancora un argomento che interessa molto il pubblico, direi più della letteratura. Secondo me è un argomento che, forse perché tutti si sentono insomma investiti da questa questione, da questo problema che comunque si sente ancora in Italia, la questione della lingua, è un argomento che davvero interessa a tutti. E io ho sperimentato che, scrivendo appunto degli articoli anche a volte anche provocatori sulla lingua italiana, il riscontro è sempre notevole.
Klaus Kempf, lei dirige la biblioteca...
Sono uno dei dirigenti.
Uno dei dirigenti della biblioteca di
Monaco. Io preferisco il termine Biblioteca Nazionale di Baviera perché esprime meglio sia la nostra dimensione, sia la ricchezza dei nostri fondi, sia la gamma di attività che facciamo. Abbiamo più di 10 milioni di volumi, compriamo ogni anno, acquistiamo meglio detto ogni anno circa 140.000 nuovi, in particolare anche la produzione italiana, tutti i libri pubblicati nel mondo, ugualmente in quale lingua, in particolare in italiano, sulla cultura, sulla storia italiana, siamo interessati di averli nei nostri depositi, ma non solo lì, ma anche metterli a disposizione di tutti quanti, ai ricercatori e agli utenti in tutto il mondo.
Lei qui agli Stati Generali della Lingua Italiana a Firenze ha fatto un appello accorato per la salvaguardia del nostro patrimonio librario. Sì. Ecco, questa forse è la Germania che ci piace, quella che ci, invece di bacchettarci, o meglio, fa un richiamo che però è di attenzione e cura e stima per la nostra cultura. Tra l'altro, nei numeri che vengono rilasciati in questi giorni, la Germania è quasi campione degli studenti di italiano all'estero, perché sono dei numeri notevolissimi rispetto agli altri paesi in percentuale. A cosa deve questo successo, secondo lei? A cosa si deve e come si concilia invece con un'immagine dell'Italia che magari politicamente non è sempre stata così positiva negli ultimi anni? Adesso magari c'è un'inversione di tendenza.
La recezione dell'Italia in Germania non è limitato al mondo politico, alle vicende politiche. Veramente no. I tedeschi sanno ben distinguere, per cui sono molto infelice, mi addolorano proprio questi messaggi sui mass media che in sondaggi i tedeschi non amano più l'Italia, non so, cioè, ci sono persino dei sentimenti negativi rispetto degli italiani, dell'italiano. No, assolutamente non è vero. Anzi, vengo da una città che si stessa si chiama, unitando, la città più nord Italia, e questo dice già molto. La comunità italiana a Monaco adesso gira intorno ai 35-40.000 italiani doc, non contati quelli che hanno già la cittadinanza tedesca, sono d'origine italiana. In Germania l'apprezzamento per la cultura italiana, nel senso basso delle parole, sta ancora crescendo, direi. Per cui ci manca, l'unica cosa che dico sulla questione politica, ci manca ancora l'Italia come partner forte in Europa.
Quindi dobbiamo usare la cultura come ponte per
forse
avvicinarci
come trampolino, come avevo detto nella conferenza stampa, ma ci sono a Bruxelles, sono miliardi di euro che aspettano di essere utilizzati per programmi che combattono la disoccupazione giovanile in Italia, che si può anche, secondo me, con una legittima interpretazione per interventi tipo per rafforzare l'economia locale regionale in Italia. Io ho citato il caso di Vicenza, una città incredibile, dove c'è, a parte di Palladio, ben visibile, dove la città e anche la regione fa molto già, c'è nella biblioteca civica, che include anche l'archivio storico della città, un tesoro che purtroppo sta scredolando perché è silenzio. Cioè, d'intorno c'è silenzio e i colleghi bravissimi non riescono a portare il messaggio. Per cui mi vedo qua non come rappresentante della mia biblioteca, mi vedo anche come rappresentante dei colleghi italiani, delle biblioteche italiane, perché sono socio d'onore dell'Associazione Italiana Biblioteche e Bibliotecari.
Questo ci colpisce molto e ci piace, appunto. Facciamo un appello al governo italiano, a tutte le nostre istituzioni culturali.
Almeno ricorrere in maniera molto più vasta, ma questo che dico sulla biblioteca lì vale anche per la biblioteca regionale di Catania. Cioè proprio il nord e sud, anche in questo campo l'Italia è il paese più ricco in Europa, se non nel mondo. Vorrei non solo dire tesori librai, sono tesori archivistici in particolare, anche. Allora pezzi unici. Se questi diplomi dell'ottavo secolo sono via, o anche i fondi familiari che si trovano in queste biblioteche, perché il senso cittadino italiano per il proprio comune è stato un modello per il resto d'Europa, per il resto del mondo. Cioè sarebbe anche un atto profondamente democratico di investire in questa direzione.
Isabella Don Francesco, ci può raccontare come è nato e come funziona il Grande Portale della Lingua Italiana?
Il Grande Portale della Lingua Italiana è un punto, una pietra miliare delle attività di Rai Cultura, che un tempo si chiamava Rai Educational, e diretto da Silvia Calandrelli, che ha voluto sistematizzare e organizzare, insieme ai nostri partner istituzionali naturali, che sono il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Interno, tutti i contenuti, naturalmente aggiornandoli, dei programmi di alfabetizzazione degli stranieri nel nostro paese, che a noi piace chiamare e continuare a chiamare nuovi cittadini. Sono contenuti studiati e messi a punto sotto la direzione scientifica del professor Giuseppe Patota dell'Università di Siena Arezzo, e aggiornato tutto, e è diventato questo materia di un portale. Naturalmente ci sono molte proposte extra in questo portale: un percorso di esercizi per l'autovalutazione, oltre 600, un percorso di normativa didattica per una formazione in presenza di tutor, le video lezioni, ma anche delle lezioni accessorie. Per esempio mi riferisco alle 6 lezioni sulla punteggiatura del professor Patota, che sono una piccola eccellenza, un cameo all'interno del portale, e soprattutto un percorso dedicato a chi voglia conoscere l'Italia e imparare ad amarla, perché tutti i nostri progetti, in particolare questo portale, nascono dall'idea che la lingua non debba essere una lingua dell'emergenza e del primo approdo, ma debba diventare una lingua di lezione, e quindi anche di serena, civile e responsabile integrazione. A infiocchettare, se posso usare questo termine, tutto questo c'è la nostra Costituzione, che è molto bella anche linguisticamente, tradotta in più lingue, quindi nella lingua madre, in italiano e in altre 8 lingue.
Dunque la lingua italiana come strumento, non solo in astratto, di cittadinanza, ma come si integra il prodotto televisivo, un prodotto che in origine è televisivo, con le possibilità offerte dalla rete, e quali riscontri avete avuto da parte degli utenti?
Rai Cultura è un soggetto editoriale crossmediale, che ha fatto della crossmedialità la sua consistenza e il suo DNA. Quindi tutti i nostri prodotti sono già pensati con più uscite e anche con uscite extra, cioè dedicate ogni volta al mezzo che le dovrà veicolare. Quindi questa è la premessa. Molti sono appunto gli strumenti accessori pensati solo per il web, che già erano nati in seno ai siti dei vari programmi, perché questo portale è figlio di un aggiornamento anche di contenuti che appartenevano a dei siti. Tutto questo è stato aggiornato, quindi è stato ritagliato, è stato ripensato e soprattutto riorganizzato secondo una mappa, che è una mappa molto semplice, con una navigazione molto basilare, però efficace sia per il corsista autonomo e sia per il corsista invece assistito da un mediatore o da un insegnante, che comunque rimane la nostra realtà di corso in qualche modo ideale. Le sorprese, diceva. Sì, le sorprese, una in particolare, ma fortissima. Dal mondo della scuola, in particolare dai centri territoriali permanenti che ospitano e utilizzano i nostri corsi, ci arriva una segnalazione molto importante. Non solo i corsi vengono usati i nostri materiali nei corsi tradizionali serali, ma sono stati con interesse crescente esportati verso la scuola dell'obbligo e verso tutte quelle azioni di rinforzo nei corsi di italiano che vengono fatti soprattutto nella scuola media. Questo nasce in parte dalla sensibilità degli insegnanti, in parte da quell'effetto domino che si verifica nelle case dei nuovi cittadini, nei quali i genitori accedono al corso serale, genitori adulti quindi accedono al corso serale, ma magari hanno i figli che studiano nelle nostre scuole, quindi anche come rinforzo. A noi sta molto a cuore questo, perché per noi italiani sono tutti.
Se i mari che circondano l'Italia potessero parlare, racconterebbero di un popolo straordinario che ne ha solcato le acque per secoli, alla ricerca di nuovi orizzonti e nuove opportunità. È la nostra storia. Da Marco Polo a Colombo abbiamo scoperto terre lontane, incontrato nuove culture, stretto contatti diplomatici e sviluppato nuovi rapporti commerciali. Con l'aliante di Leonardo abbiamo sognato di volare e con gli aerei di Faccioli siamo riusciti a realizzare questo sogno. Con Galileo abbiamo rivoluzionato l'astronomia, con il suo telescopio abbiamo guardato lontano verso le stelle e con il microscopio molto più vicino verso noi stessi. Siamo riusciti a imprigionare l'energia con la pila di Alessandro Volta e con Carlo Rubbia la stiamo liberando. Abbiamo portato la luce in tutte le case con la lampadina di Alessandro Cruto e la speranza nella battaglia contro il cancro, l'Alzheimer e il Parkinson con Rita Levi-Montalcini. Avvicinato persone lontane con il telegrafo di Marconi e il telefono di Meucci, che a distanza di un secolo ha consentito a Internet di viaggiare sulla rete. Con la macchina per scrivere, il fax e il personal computer, abbiamo rivoluzionato gli strumenti del comunicare. Abbiamo messo in moto l'industria dell'automobile con il motore.
Dacia Maraini, una delle scrittrici, degli scrittori più tradotte nel mondo. Allora, la letteratura può dare qualcosa alla diffusione della lingua italiana?
Molto, non solo, non da sola, ma insieme con una parte della creatività italiana che riguarda l'architettura, riguarda la musica, molto la musica naturalmente, la musica classica, la musica lirica, e poi la pittura, l'arte, insomma è un insieme, io credo, di creatività che compone l'idea dell'Italia che hanno gli stranieri e che è molto più alta e più generosa e più appassionata di quella che abbiamo noi. E questa è la cosa paradossale, noi la disprezziamo, tutta la cultura, basta guardare come va a rotoli Pompei o le nostre bellezze architettoniche, ma anche la lingua, cioè noi la bistrattiamo la nostra lingua, mentre appunto poi si va fuori, si va, come ho detto, raccontato a Seul in Corea del Sud, e si trova che c'è tantissimi studenti che studiano l'italiano. Questa è una cosa stranissima.
Nelle sue presentazioni in giro per il mondo, le è mai capitato di aver capito, aver sentito di essere stata letta in lingua originale oltre che in traduzione?
Sì, molto spesso da studenti che studiano la lingua, sì. E di solito io vado perché mi invitano per aver tradotto il libro, però a volte invece è proprio la passione dell'italiano, per cui magari studiano l'italiano su mio libro, per esempio. Questo è capitato diverse volte.
E i classici della letteratura italiana più conosciuti?
Pinocchio, guardi, Pinocchio è il libro più tradotto al mondo ancora oggi, e questo mi fa piacere, perché fra l'altro la lingua di Pinocchio, di Collodi, è bellissima, è un bellissimo toscano, molto leggero, molto aereo, molto fresco, non letterario, non pedante, nello stesso tempo profondo, intelligente, chiaro, e Pinocchio è il più tradotto di tutti. Poi dopo, certo, per esempio Dante si fa fatica perché è un italiano molto più difficoltoso. Però per esempio, non so, San Francesco, il suo cantico della creatura è tradotto più di quello che noi pensiamo. Perché poi passano anche, bisogna dire, anche queste grandi idee, no? L'idea che Francesco chiami sorella morte, la chiami sorella, insomma è una cosa di grande modernità, non è soltanto un fatto letterario.
Un classico del Novecento che può fare da testimone della lingua italiana nel mondo.
Beh, nel Novecento abbiamo, forse uno dei più tradotti è Lampedusa, con questa analisi sulla Sicilia, sul passaggio da un mondo feudale a un mondo moderno. Però anche nello stesso tempo è certamente uno scrittore molto molto pessimista, che ha una visione del mondo molto nera. Forse anche Leopardi, anche se si conosce la parte più intimista di Leopardi, quello che manca, per esempio, e mi sembra che adesso lo stanno traducendo, è il Leopardi polemico, il Leopardi che osserva la realtà, che guarda, che dà dei giudizi sulla società italiana molto chiari, molto laici, molto lucidi. Questo per esempio manca, manca perfino alle nostre scuole, perché noi conosciamo la parte più, come posso dire, più intimista, più triste di Leopardi, non conosciamo quella parte lì di uomo di pensiero, di uomo intellettuale che interviene sulla realtà italiana.
In effetti è stato tradotto da poco in inglese Lo Zibaldone, che è la summa di questo Leopardi pensatore.
Quel Leopardi lì sarebbe da conoscere meglio anche in Italia, devo dire la verità, anche nelle scuole, perché non si legge Lo Zibaldone, si leggono le poesie ma non Lo Zibaldone.
Un auspicio, un augurio di Dacia Maraini per la lingua italiana del futuro.
Beh, che si conosca meglio da sé, cioè che si capisca la profondità e la ricchezza e anche la capacità di innovazione che ha la lingua in se stessa, perché la lingua si deve innovare in continuazione, non può essere legata, non è quella dei vocabolari, la lingua è in movimento, però non imbastardita. La lingua deve essere, sì, assorbe anche delle parole straniere, ma non fino a farsene completamente cambiare e modificare e perdere la sua identità, perché la lingua dei tecnocrati oggi è completamente un'assurdità. Le macchine parlano inglese, quindi io parlo una specie di meticciato inglese italiano, e quello non va bene. Meglio imparare bene l'inglese e imparare bene l'italiano, perché quando si conosce bene una lingua si pensa bene e si anche si ragiona bene.
È un lavoro dinamico, continuamente da seguire e da spiegare. E noi vogliamo farlo presentandolo ogni anno a Firenze durante la settimana della lingua italiana, quindi in ottobre, perché in fondo il nostro obiettivo finale è quello di arrivare per il 2016 ad un osservatorio della diffusione della lingua italiana nel mondo, utilizzando anche già quello che si fa all'Accademia della Crusca. La mia proposta è questo: riconvochiamoci tra 2 anni e nel frattempo manteniamo questo entusiasmo e facciamo scorrere l'italiano per le piazze e per le vie del mondo, e vi ringrazio.
E con le parole del sottosegretario agli esteri Mario Giro, l'ideatore degli Stati Generali della Lingua Italiana, siamo arrivati anche oggi al momento dei saluti. A salutarvi ci sono io, Giuseppe Antonelli, la curatrice Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia. Tutti e tre abbiamo fatto parte di questa spedizione fiorentina della lingua batte.
Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.
E mai come oggi c'è da fare una lunga serie di ringraziamenti. Grazie innanzitutto al Ministero per gli Affari Esteri, a Massimo Riccardo, a Stefano Zanini e a Serena Bonito. Grazie all'Accademia della Crusca, al suo presidente Claudio Marazzini, per averci ospitato nella splendida sede della Villa Medicea di Castello. Grazie al Comune di Firenze, grazie al tecnico Lorenzo Grego qui in sala con noi. Noi ci risentiamo come sempre domenica prossima, domenica mattina alle 10:45, quando la lingua batte su Radio 3.
Caro il mio Barbarossa, studente in filosofia, con il tuo italiano insicuro certe cose le sapevi dire. Oh, lo so, lo so, lo so, lo so bene, lo so. Una donna da amare in due, in comune fra te e me. Ma di tempo ce n'è in questa città, fottuti di malinconia e di lacrime.